Latitudine Zero, Median Fabric.
The present and the future of content creation.
Eccoci live anche questa mattina, ciao Valentina, ricominciamo quindi dalla prima parte 1 e 2, visto che lei scrive che si è persa la parte 1 e 2, quindi ricominciamo da capo. Scherzi a parte, vediamo come si fa a costruire un buco nero. Vabbè, la battuta pessima è non fatelo a casa, nel senso che come si può realizzare un buco nero con i mezzi attuali è impossibile, però in futuro sarà possibile probabilmente. Però questo è legato più che appunto al non fatelo a casa, è legato ai meccanismi che producono i buchi neri, la nascita e la morte dei buchi neri, e la morte la facciamo un'altra volta in realtà, perché sarebbe la lezione di Hawking, e vediamo un po' come si riescono a realizzare questi buchi neri. Il punto essenziale è sempre il raggio di Schwarzschild, cioè se uno riesce a mettere una massa in uno spazio più piccolo del raggio di Schwarzschild, si ottiene un buco nero, perché la velocità di fuga da questo campo gravitazionale eccede la velocità della luce, quindi nulla può uscire salvo il campo gravitazionale stesso, e quindi voi, la luce e tutto il resto rimanete dentro. Ciao Luca, ciao Tommaso, ciao Peppino. Quindi questo è il raggio di Schwarzschild. Due volte, come dicevamo l'altra volta, in realtà se volete è a parte il fattore 2 è pari alla massa, cioè il raggio di Schwarzschild è due volte la massa del buco nero. Il resto sono tutte unità di grandezze fondamentali, la costante di gravitazione universale, la velocità della luce. Quindi in sostanza se il raggio eccede la massa, o meglio se il raggio è più piccolo della massa, non avete un buco nero e non ne uscite più. Che vuol dire? Vuol dire che questo si può vedere in vari modi, e appunto se uno fa il grafico raggio in funzione della massa, questa qui è una retta, la scala è doppio logaritmica, quindi qui abbiamo il raggio in metri, qui abbiamo la massa in chilogrammi, perché usiamo il sistema internazionale, perché non siamo dei barbari come quelli negli Stati Uniti, anche se poi in realtà uno si confonde tra chilometri e metri, ma comunque sia. L'idea è che voi, se riuscite a concentrare la massa in un raggio sotto il raggio di Schwarzschild, avete il buco nero. Quindi ad esempio il Sole, che ha una massa di 1, 2 per 10 alla 30, quindi sta più o meno qua sopra, se riuscite a metterlo sotto 2 chilometri spicci, l'abbiamo visto l'altra volta, quindi se riuscite a comprimere il Sole sotto un raggio di 2 chilometri, quindi tutta la massa del Sole che ha un raggio di 700.000 chilometri, se la riducete a 2 avete un buco nero. Nel caso della Terra la massa è 10 alla 24, 10 alla qualche cosa, 24 chilogrammi, il raggio di Schwarzschild è 8 mm, e quindi ho cercato le monetine che hanno 8 mm, allora il 1 cent, un centesimo europee sono 16 mm, quindi è il doppio, quindi se volete il diametro, in realtà è così, in effetti vista così 16, il raggio è 16, quindi è il doppio, e in realtà è la dracma dell'antica Grecia è quasi delle dimensioni degli 8 mm del raggio di Schwarzschild nel caso della Terra, quindi anche lì comprimere la Terra a queste dimensioni è impossibile. Se scendiamo a densità ancora più elevate, ad esempio che ne so, l'1 o così via, dovete ridurre a dimensioni sotto la dimensione interatomica. Ad esempio questa qui è il reticolo del ferro, questo qua, e quindi sotto 0,2 nanometri voi, se lo comprimete, avete un buco nero. Ciao Fabrizio, ciao Rosa. Fabrizio dice gli ingredienti per fare il buco nero. In realtà la cosa interessante è che va bene qualunque cosa, cioè non solo va bene la massa, ma va bene anche l'energia, e quello si chiama Google Bits, ma essenzialmente è un buco nero come gli altri, magari lo facciamo un'altra volta, ma non cambia nulla. Qui lo dovete comprimere. E qui già stiamo a raggi appunto pari alla distanza interatomica, a 10 alla 15 stiamo a raggi nucleari. Se avete, volete creare un buco nero in laboratorio, dovete prendere oggetti grandi quanto, che ne so, questa è una tonnellata, questa è un chilogrammo, e comprimere a distanze molto molto più piccole di quelle nucleari. Quindi un raggio nucleare 10 alla 15 è almeno 15 metri, un femtometro qua, quindi qui parliamo di miliardesimi di distanze di un nucleo, quindi assolutamente impossibile avere quelle densità, e questo spiega perché non c'è nessun rischio, tanto più che non è successo, che l'HC crea un buco nero, ossia facendo collidere le particelle si possa creare un buco nero, anche perché se questa cosa fosse possibile con meccanismi di interazione di utili particelle elementari, i buchi neri sarebbero creati dagli raggi cosmici di ultra alta energia che si schiantano contro l'atmosfera terrestre. Questo succede tranquillamente, la frequenza degli eventi è molto bassa, ma ne colpiscono milioni e milioni, e quindi in quella maniera, quindi lo creeremo più che su LHC, visto che lì l'energia è molto più alta, lo creeremo negli urti dei raggi cosmici. Dice Luca che è un'altra conseguenza del principio di equivalenza, la massa in massa dal punto di vista gravitazionale. Sì, anche questo può essere visto in questa maniera qua. Quindi essenzialmente dovete comprimerlo, e questa cosa qui non si riesce a fare. La possiamo vedere, questa cosa che appunto non si riesce a fare, è la densità critica. Ossia, se uno dice, vabbè, io suppongo di avere un oggetto di densità costante, il Sole non ce l'ha costante, ma con la Terra, ma facciamo finta che sia densità costante, quindi 4 terzi pi greco r cubo è la massa della sfera, quanta è la densità in funzione del raggio di Schwarzschild? Allora qui viene fuori che proprio la geometria stessa, cioè proprio la geometria dello spazio tridimensionale in cui viviamo noi, questa è la densità in chilogrammi per metro cubo, questa è la massa, e la stessa riga che decide il raggio di Schwarzschild ci dà la densità di Schwarzschild, però questa diminuisce col raggio al quadrato, infatti va giù molto rapidamente e in scala lineare non si vede assolutamente niente, e dobbiamo passare in scala logaritmica. Allora, quindi di nuovo, questa qui che era massa in chilogrammi, densità il raggio in metri, densità in chilogrammi per metro cubo, in scala logaritmica viene una retta con pendenza meno 2, e quindi essenzialmente abbiamo di nuovo sopra la densità critica per un dato raggio abbiamo il buco nero, questa qui è il limite di Schwarzschild, quindi sopra questa densità ad un dato raggio abbiamo un buco nero, sotto questa densità vivono tutti felici e contenti e si vive normalmente. La densità del tungsteno per esempio è dell'ordine di 10 alla 4 kg per metro cubo, quindi sta qua. Un blocco di tungsteno può essere un metro, due metri, tre metri, quanto potete fare. Noi avevamo i piani di tungsteno di Pamela che erano, credo fosse mezzo metro per mezzo metro quadro, quindi state intorno alle dimensioni del metro, state qua ampiamente lontanissimi da quella che è, per questa densità, il raggio necessario per creare un buco nero. Idem l'acqua che ha 1000, cioè un grammo per centimetro cubo, quindi 1000 grammi, quindi 10 alla 6 grammi per centimetro cubo, quindi 1000 chilogrammi per metro cubo, e quindi di nuovo anche qua, per quanta acqua potete mettere insieme non riuscite a far niente, tanto più che il Sole, che ha 1,4 in media grammi per centimetro cubo, ossia 1400 chilogrammi per metro cubo, anche lui qui pacioccone a 700.000 chilometri di raggio sta qua, ha una densità infinitamente, ha una densità e un raggio, certo meno dell'acqua, ma comunque siamo ben lontani dai raggi che servirebbero per avere, per quella densità, un buco nero. Chi si avvicina? Si avvicina un pochino di più la nana bianca, che non è questa qua, è questo microscopico puntino che spero che si veda su YouTube, perché è un sistema binario, comunque sia questa nana bianca è tenuta dalla pressione degenerata degli elettroni, comunque sia a densità molto più elevate, parliamo quindi da 10 alla 4 a 10 alla 9, quindi centinaia di migliaia di volte più dense del Sole, anzi milioni di volte più dense del Sole, ma di nuovo dimensione di chilometri non c'è proprio storia. Densità che cominciano a essere interessanti sono quelle nucleari, ovviamente il nucleo non è un buco nero perché è troppo piccolo, è troppo leggero, e quindi ha sì una densità dell'ordine di 10 alla 15 ha un raggio di 10 alla 15 10 alla meno 15 metri, a densità dell'ordine da 10 alla 17 kg per metro cubo, ma è un oggetto molto piccolo, quindi a raggi, qui abbiamo 10 alla meno 3 metri, 10 alla meno 15 metri sta oltre lo schermo, alla finestra accanto, anzi allo schermo accanto, qui in questa scala qua, quindi sì, è densissimo, sì, ma è microscopico e quindi ve lo scordate proprio di fare un buco nero. Chi ci si avvicina più di tutti, senza farsi male, è ovviamente la stella dei neutroni, perché la stella dei neutroni può essere considerato tranquillamente un gigantesco nucleo. Dobbiamo farne un puntatone sulle stelle dei neutroni, perché è un gigantesco nucleo di 10 alla 50 nuclei, quindi miliardi di nuclei che stanno insieme con appunto di neutroni, quindi la densità è praticamente quella dei nuclei. Quindi la densità è quella nucleare, 10 alla 17, 4 per 10 alla 17 e così via, e il raggio è grosso modo 10 km, quindi una stella di neutroni può essere vista come un oggetto grande quanto Roma dentro il raccordo anulare, che però pesa tutto il Sole, cioè tutta la massa del Sole è andata a mettere dentro il raccordo anulare di Roma, risolve i problemi di traffico, ma insomma più di tanto non finisce bene. E vedete che si avvicina alla densità critica o alla massa critica per creare il buco nero, quindi già qua il suggerimento, l'aiutino, viene proprio da questi punti qui. Vediamo un po' come si riesce a farle. Salutiamo intanto David e Bodhisattva. E questo è il buco stellare, il buco nero stellare, ossia i buchi neri classici. Tra l'altro, tutti i lavori iniziali furono fatti da Oppenheimer. C'è da dire che sì, lui è più noto, e ovviamente col film per la bomba nucleare, ma in realtà fu lui il primo con un suo studente a fare i primi lavori sul buco nero e furono anche ricevuti con perplessità dalla comunità, però poi alla fine i conti erano giusti e poi si vede che viene così. Come si può creare questo buco nero stellare dal collasso gravitazionale? Allora, questo pure si merita un puntatone a parte, ma insomma, voi avete qui una stella abbastanza massiva, deve essere più grande, almeno 1,4 masse solari, se non anche di più, dove deve bruciare tutti parte a bruciare l'idrogeno, poi brucia l'elio, poi con tutti i nuclei fino al ferro, oltre il ferro non si va, l'abbiamo visto nelle puntate sulle bombe nucleari, per questo è descritta così, con questa specie di struttura cipolla, perché sono sempre nuclei sempre più pesanti, fino a quelli più leggeri che stanno esterni. Quando però finite di bruciare quello che è rimasto e avete creato tutto l'elio, la temperatura crolla e quindi il collasso gravitazionale, non c'è nulla che si oppone al collasso gravitazionale, perché la pressione è talmente tanta, perché la massa è talmente tanta, che tutto casca su se stesso, mentre prima c'era la temperatura, l'agitazione termica della temperatura, che è milioni di gradi all'interno, che in qualche maniera evitava che questi cadessero, comunque sia appunto l'agitazione vinceva, o comunque era in equilibrio con la forza gravitazionale e non succedeva niente. Quando questa si spegne perché non ha più materiale nucleare da fondere, da bruciare, quindi la temperatura crolla, questo qui collassa e a seconda della massa comunque create una supernova o fate un sacco di danni. Quindi, sempre andando troppo nei dettagli, questo oggetto collassa e quindi poi vi trovate un vuoto nella zona intermedia che fa collassare a sua volta tutti gli stati superiori, poi rimbalzano tutta una serie di inneschi e così via, ma alla fine della fiera vi trovate una supernova a seconda della massa e o una stella di neutroni, una nana bianca o appunto un buco nero se vi trovate sopra 1,4 masse solari. E questo è il primo tipo di buco nero che potete creare, poi ce ne sono altri due che vedremo più avanti, sono quello supermassivo e quello cosmogenico primordiale. Quello stellare è quello più noto, nel senso che più o meno si capisce che sappiamo che ci sono stelle più grandi del Sole, sono nella sequenza principale, bruciano più velocemente, se sono troppo grandi collassano e appunto a seconda della massa, questa qui è la massa in rispetto al Sole, quindi il Sole morirà come nana bianca, poco di più e avremo stelle di neutroni fino a 1,4,2, poi c'è tutta una serie di arrampicamenti sugli specchi, ma poi sopra non ci scampo, avete il buco nero stellare. Il buco nero stellare però dovrebbe avere masse di decine, ma 20, non tanto di più. Quello che non si capisce è tutti gli oggetti intermedi di due tipi. Uno, tutti gli oggetti, come si fa ad arrivare a buco nero più buco nero, a creare un buco nero supermassivo che ha milioni se non miliardi di masse solari. In questa puntata evitiamo la corsa al buco nero più grande, qual è il più grande e così via, ma insomma sono milioni o miliardi di masse solari e quindi se sono per accrescimento, questo è uno dei più grossi misteri attuali. Se i buchi neri al centro della galassia si creano per accrescimento, allora vuol dire che 2 da 10 massi ne fanno 1 da 20, da 40 e così via, e arrivi al milione. Però se arrivi al milione devi vedere quelli intermedi, e assolutamente non si vedono, non solo perché sono neri, non solo per razzismo astrofisico su Educational Channel, ma si dovrebbero vedere per il gravitational lensing, quindi perché ci dovrebbe vedere la distorsione di oggetti intermedi che però non si vedono, e quindi questo è un grande mistero. L'altro mistero è che oltretutto tutti questi buchi neri qua non si capisce da dove vengono. Allora, sulla Lassen X non c'è niente, serve solo per far vedere che sono varie palline, e questa che è importante è l'asse delle Y, che sono le masse, in masse stellari. Quindi uno è il Sole, quelle che EM sta per elettromagnetici, cioè sono stelle di neutroni o buchi neri che sono stati visti nel canale elettromagnetico. Questi sono stati visti direttamente o indirettamente. La stella di neutroni viene vista come pulsar, perché poi ruota su se stessa e ti dà la pulsar, quindi ci sono queste qui, si riesce a capire facendo tutta una serie di arzigogoli qual è la massa. Vedete, la massa è intorno a 1,4, poi ci sono quelle estremali, qui è figo perché potrebbe essere che questi qui non sono stelle di neutroni completamente, ma all'interno c'è la materia di quark strange, che noi cerchiamo anche disperatamente sia con Mini Euso che abbiamo cercato con Pamela, quindi può essere che ci siano densità ancora superiori, anche se non da superare il buco nero. E le onde gravitazionali, i telescopi con onde gravitazionali hanno visto 2 merging, 2 collisioni stella di neutrone, stella di neutrone, stella di neutrone, stella di neutrone, che hanno creato questo oggetto qua che non si sa bene che è, infatti è un punto interrogativo. Queste qui appunto in giallognolo non erano state viste prima, e quindi si è visto solo il risultato, e quindi dal risultato dell'onda gravitazionale si capisce la massa di quello che è stato creato, non si sa se è un buco nero o una cosa che è boh, e si capiva anche la massa dei 2 oggetti. Vedete che questo qui per esempio è intorno a 2, questo qui era 1 e spiccetti, questo qui era 1 un po' di meno, e questo qui, quindi questi qui hanno masse più compatibili, qui c'era un fattore 0,708. I buchi neri elettromagnetici ovviamente non si vedono, non è che si vedono direttamente, ma si vedono indirettamente anche qua, o dall'orbita delle stelle, come vedremo per i buchi neri supermassivi, o dal disco di accrescimento. Ci sono vari metodi, ma quindi sono noti, c'è un certo numero di buchi neri noti. Quelli che non erano del tutto inaspettati e inattesi, e però sono stati rivelati, sono questi oggetti qui, grandi 10, 20, 30, 40, 50 masse solari, che collidono uno con l'altro e vanno a creare oggetti ancora più grossi. Ci sta per esempio questo qui, che credo dovrebbe essere il più grosso fino adesso, due ciccioni, panzoni di 50, 60 masse solari uno e 80 l'altro, che vanno a creare un affare di 160 masse solari. Tra l'altro c'è da ribadire la cosa che a me ha sconvolto e che è pazzesca, che già nel primo evento di onde gravitazionali rivelato da LIGO Virgo, da LIGO in realtà, 7 masse solari, cioè la massa di 7 soli, è andata tutta e solo in onde gravitazionali. Quindi avete creato, erano 2 buchi neri grandi, sì, 20 e 40, non mi ricordo quale di questi qua era, 20 e 40, quello che volete, avete creato un affare che, facciamo finta che 20 e 40 non fa 60 ma fa 53, perché 7 masse solari sono state convertite in oscillazioni dello spazio-tempo. E a me sta cosa manda dai pazzi, nel senso che una quantità enorme di roba va in oscillazioni dello spazio-tempo, che però sono poi talmente piccole che quasi non si riescono a rivelare, anche perché poi tutte queste sono provenienti da altre galassie, mentre queste sono osservazioni fatte nella nostra galassia, quelle altre sono tutte provenienti da altre galassie, quindi è chiaro che deve essere così grosso il segnale per poter essere visto a distanza. Quindi è chiaro anche che i rivelatori siano più sensibili per vedere questi buchi neri di masse così grandi, ma è altrettanto chiaro che nessuno si aspettava di osservare questi oggetti qua, perché non si capisce come si possa arrivare appunto a fare da stella a stella, da 5-10 masse solari, ad arrivare appunto a 80, perché vuol dire che deve aver fatto almeno, che ne so, 8 collisioni di buchi neri o anche con altre stelle, ma di solito non capita, di buchi neri con buchi neri, sistemi binari che però poi se ne vanno in giro per la galassia, si acchiappano un altro buco nero, un altro sistema binario, e nonostante siano passati 14 miliardi di anni non si capisce proprio come sia possibile aver creato questi oggetti qui. Quindi c'è tutta una cosa che noi non capiamo dell'accrescimento dei buchi neri nelle masse intermedie, cioè non solo per andare a fare il buco nero supermassivo 1 milione, ma già qui dai buchi neri stellari 10-20 masse solari, che succede a questi qua intermedi? Perché la stella troppo grande non può essere, perché non c'è accrescimento di stelle così grandi, almeno che noi si sappia. E quindi in qualche maniera tutta la dinamica dei corpi nel celesti, nelle galassie, deve essere tale da creare questi oggetti qua, che però appunto non si sa. E a loro volta, poi, anche che abbiamo visto questi da 160, perché non vediamo quelli da 1000, 10.000 e 100.000? È vero che sono più rari, quindi anche in tutto l'universo avranno luogo molto di meno, ma comunque si dovrebbero vedere, e però non si vedono. Appunto, al centro della galassia abbiamo il buco nero stellare, se il buco nero è stellare è tra 3 e 10 masse solari, da 10 milioni, si stima che abbiamo da 10 milioni a 1 miliardo di buchi neri nella galassia. Questa è una stima che non si capisce, infatti vedete, è un'incertezza molto, molto grande, il fattore 100, perché non si vedono, perché anche per tutto il lensing gravitazionale non si riesce a capire, cioè che è raro, anche Gaia fa fatica a fare questa stima, però di nuovo il numero è da comparare con l'1% se nella stima più elevata di oggetti buco nero rispetto ai 100-400 miliardi di stelle, quindi comunque un numero grande, non si sa qual è, ma comunque sia, di nuovo, riflette l'incertezza che noi abbiamo sulla formazione di questi oggetti nella nostra galassia. Accenniamo brevemente al buco nero supermassivo della nostra galassia, perché è legato al secondo meccanismo di formazione, che probabilmente non ha luogo nel cosmo, ma boh. Questo qui è il centro della galassia, il buco nero sta, indovinate un po', al centro della galassia, 0,0, questo qui è il sistema solare in scala, quindi questo puntino qui intorno è il sistema solare. Questo qui più grande è Sedna, che è un oggetto transnettuniano, poi c'è Plutone, che è il nono pianeta del sistema solare, quindi questo qui è molto piccolo, e questo qui è il moto delle stelle che si vedono orbitare attorno al buco nero. Ce ne sono varie, vanno molto vicino al buco nero senza colpo ferire, perché in realtà una delle cose che si dice sempre è che se il Sole si mutasse per magia, o anche la Luna si mutasse per magia in un buco nero, in realtà non cambierebbe nulla, a parte che il Sole poi non emette più energia e moriamo congelati, ma insomma dal punto di vista gravitazionale i pianeti continuerebbero a ruotare tranquillamente, perché dal punto di vista gravitazionale non c'è nessuna differenza tra un buco nero, una stella di neutroni e così via. Poi ci sono gli dischi di accrescimento, tutta una serie di cose complesse che sono quelle con cui le vediamo, ma non cambia assolutamente niente, quindi è tranquillissimo che queste stelle qui vadano a orbitare così vicino ai buchi neri, appunto al buco nero supermassivo della nostra galassia, che ha 4 milioni di masse solari, e questa qua, se non sbaglio, arriva a 10 unità astronomiche di distanza dal buco nero, quindi arriva grosso modo alla distanza che c'è tra Saturno e il Sole per un oggetto che appunto ha 4 milioni di masse solari e ha grosso modo un raggio di Schwarzschild di 40 milioni di chilometri. Questo lo devo riguardare, il numero del raggio di Schwarzschild, ma quello che è interessante è che preliminarmente, proprio senza colpo ferire, non dovete neanche scomodare troppo la gravità, forse per la precessione, quando sta l'avevamo detto l'altra volta, al peribuco nero, e questo è per te Fabrizio, cioè quando è al punto più vicino al buco nero si muove al 10% della velocità della luce, semplicemente in virtù della legge di Keplero, perché appunto più stai vicino più ti devi muovere velocemente per conservare il momento della quantità di moto. Quindi anche qua a me non dico che fa paura, ma fa più impressione una stella che, cadendo nel pozzo gravitazionale del buco nero, ci va talmente vicino da sfiorarlo, perché appunto stiamo a 10 unità astronomiche, senza colpo ferire accelera al 10% della velocità della luce solo cadendo, quindi avete una stella che si muove alla velocità della luce e poi se ne esce e orbita tranquillamente. Se magari nella prossima volta facciamo vedere anche il video, che non sono riuscito a trovare questa volta qui, di come queste orbite sono state viste con Hubble tranquillamente. Poi ci sono le cosiddette foto dei buchi neri supermassivi. Questa è M87, in realtà non è una foto, è una deconvoluzione, è un trattamento delle onde elettromagnetiche emesse appunto nelle microonde legate agli elettroni che spiraleggiano vicino al buco nero, ma il raggio di Schwarzschild è più piccolo di questo oggetto qua, grosso modo è metà, cadendo e accelerando emettono luce e si vede la luce emessa, e si vede anche il fatto che da una parte è più luminoso rispetto all'altro in virtù del frame dragging che avevamo detto l'altra volta. Ci sono vari studi, vale la pena solo citarne uno, che fanno le simulazioni su come questi buchi neri, galassia su galassia, queste sono simulazioni, questi sono kiloparsec, quindi sono 3000 anni luce di distanza, quindi questi sono 3000 anni luce di distanza, su scale di milioni di anni queste galassie si incontrano, i buchi neri si avvicinano, si fanno la corte un po' e poi si mangiano uno con l'altro. Questo è un preprint del 2016, poi è stato pubblicato, e appunto se uno fa varie simulazioni, questa è la separazione in kiloparsec, di nuovo scala logaritmica, qua ho tagliato, qui sono milioni di anni, quindi questi sono 10 milioni di anni, 20 milioni di anni, le vanno vicino, poi si riallontanano leggermente, parliamo quindi di kiloparsec, quindi di 3000 anni luce. Qui parliamo di parsec, quindi 15 anni luce, si avvicinano sempre di più, poi dipende dalla simulazione, insomma, ma non è importante. Poi alla fine, zuccate cascano uno sull'altro e avete il super, super buco nero supermassivo, come probabilmente sono quelli più grandi estremali, che appunto eventualmente faremo un'altra volta. E ritorniamo al buco nero supermassivo Reloaded. In realtà c'è un modo molto più facile, tra virgolette, per creare un buco nero supermassivo, perché in realtà... appunto il Sole c'ha la densità del 1,4 la densità dell'acqua ed ha 700.000 km di raggio. Ma che succede se avessimo un oggetto che c'ha un raggio non di 700.000 km ma dunque 10, 100, 1000 volte di più, quindi 700.000, 70 o 700 milioni di chilometri? Succede che potete fare un buco nero, ossia questa qui è lo stesso grafico però rispostato verso le scale più elevate, quindi qui avete la densità dell'acqua, la densità del Sole, i 700.000 km di raggio in metri, tanto per complicare l'esistenza, e qui state tranquillamente con l'acqua, con tutti, no buco nero. Però se io ho un oggetto con la densità dell'acqua ma raggio di 100 volte di più, quindi parliamo di milioni di volte più masse solari, potete creare un buco nero. Questo perché spesso viene detto al contrario, spesso si dice però i buchi neri supermassivi in realtà non vi credete chissà che, perché nel volume del raggio di Schwarzschild è vero che la massa sta nella singolarità e quindi è super super denso, ma in realtà se considerate il volume di Schwarzschild dedicato al raggio di Schwarzschild, la densità è pari o inferiore a quella dell'acqua. Quindi quello che succede è che se voi poteste spostare le stelle, schiantare le milioni di stelle una sull'altra, proprio avvicinarle tranquillamente anche senza schiantarle, ma anche farle orbitare una sull'altra eccetera eccetera, come Zio Paperone il ventino fatale, se superate, perché le potete mettere, la stella sta tranquillamente lì, ne mettete 10, 10.000, 100.000 in uno spazio molto ristretto, è chiaro che poi questi si schianterebbero ed è una cosa ideale, ma voi potete mettere tranquillamente tutta una serie di materia ordinaria, parliamo appunto di milioni di masse stellari, ma se fa molto di più che la compressione, mettete il ventino fatale, un centimetro, un centesimo, una micro asteroide, superate la massa di Schwarzschild e vi ritrovate istantaneamente dentro un buco nero, senza collasso gravitazionale, senza colpo ferire, certo un buco nero supermassivo, senza colpo ferire, senza nessun fenomeno estremale, la supernova e così via. Dovete solo mettere questi milioni di masse solari una vicino all'altra, il raggio cresce più velocemente della massa e quindi a un certo punto l'ultimo atomo che mettete vi fa ritrovare all'interno di un buco nero. È difficile che questo avvenga in virtù del fatto appunto che dovreste mettere milioni di masse solari in una distanza molto relativamente piccola, manco tanto, perché qui parliamo di 10 alla 12 metri, quindi sono 10 a 1 miliardi di chilometri, quindi grandi quanto un sistema solare. È chiaro che però su una sfera e così via si riesce anche a ipotizzare. La domanda diventa, va bene, ma questa cosa qui è successa o no nelle galassie, nel cosmo e così via? La risposta è boh, probabilmente no, però non è detto. Però questo è per dire che in realtà il buco nero supermassivo si può essere probabilmente creato mangiando buchi neri più piccoli che si accrescono, anche se non si riesce a capire come si è fatto in tempo, perché ci vuole molto molto più tempo di 15 miliardi di anni, se accresce 10, 20, 50 e così via. Però un altro modo per fare questa roba è appunto mettere tutte queste stelle una vicino all'altra e schiantarle e fare questo buco nero. Tra l'altro ve lo ritrovate già supermassivo, già bello ciccione. I buchi neri supermassivi sono quelli che poi tirano fuori i nuclei galattici attivi, quindi sono dei jet iperluminosi di materiale che in questa maniera poi riusciamo a capire che ci sono e che tutte le galassie ce l'hanno e così via. C'è un'altra formazione che è il buco nero di tipo cosmologico, cioè formato subito dopo il Big Bang. Questa è una slide dell'ESA, perché appunto in realtà è un po' tipo la settimana enigmistica, trovate le 24 differenze, sono uguali. Cioè il Big Bang, Dark Age, la luce, si formano le stelle, l'evoluzione stellare, però un'altra ipotesi è che ci sono i buchi neri primordiali, cioè quelli cosmogenici, ossia buchi neri creati, eccolo qua, da microperturbazioni dello spazio-tempo. Le microperturbazioni ci sono e sono osservate, sono quelle di Planck, del Cosmic Microwave Background, quindi ci sono. Se ci sono delle perturbazioni che creano una sovradensità, anche piccola, parliamo di dove sta... eccolo qua, di masse dell'ordine delle montagne e dimensioni dell'ordine quindi dei nanometri, ma qui non avete bisogno di un collasso gravitazionale, è proprio lo spazio-tempo che si schiaccia all'inizio del Big Bang perché sta oscillando, avete densità mostruose e vi ritrovate con questi buchi neri primordiali, cosmologici, ipotizzati da Zeldovich e Novikov nel 66. Questo è l'articolo, tra l'altro tradotto, due pagine, pure questo è un articoletto di due pagine, non lo chiama buco nero, lo chiama oggetti di con diametri sotto la raggio di Schwarzschild e così via, e appunto in realtà se sono troppo piccoli dovrebbero evaporare per la radiazione di Hawking, che la faremo una volta prossima, ma non è detto perché appunto se in realtà sono fatti di stringhe potrebbero anche non evaporare per la radiazione di Hawking, sono detti fuzzball, cioè palle di pelo, perché sulla scala di Planck, quindi potrebbero non evaporare, quindi non è proprio sicuro che la radiazione di Hawking sia vera, non è proprio sicuro che questi buchi neri piccoli dovrebbero evaporare. Quindi, ritornando allo schema dell'ESA, con l'ISA, che dovrebbe essere il nuovo osservatorio di onde gravitazionali che va messo in orbita e studiare le onde gravitazionali su scale più grandi di quelle degli osservatori a Terra, si dovrebbe capire se in realtà il seme che primordiale che ha formato le galassie in realtà appunto è questi buchi neri, e a quel punto il buco nero primordiale è molto grande perché si è formato all'inizio con un meccanismo che ancora non sappiamo, e spiegherebbe perché ci abbiamo già delle masse gigantesche che vengono dall'inizio. Dice Luca Signorelli, in realtà l'idea del sistema Ventino Fatale è gettonatissima delle simulazioni col collasso di Nubidense, sì, perché c'è sempre quel tanto che basta, quello è più facile, quello succede tranquillamente, perché avete questa sovradensità di polvere, via via si addensa, più si addensa, più si addensa, è un po' come i ricchi, no? Che diventano sempre più ricchi e li innescate, accendete la stella. Però da dove siano venuti questi buchi neri supermassivi, come si siano formati e così via, e appunto non è chiaro. Tommaso si riferisce agli abbassi globulari, alle stelle giovani appena nate in gruppo. Sì, queste qui si vedono, appunto vengono da queste nubi, come i pilastri della creazione visto da Hubble e da Webb, in cui c'è questa densità di polvere creata nelle esplosioni di supernove precedenti che si ricollassano e si riaccendono. Poi ci sono però gli ammassi globulari, c'è Omega Centauri e tanti ammassi globulari molto 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 densi, anche lì non si capisce come si sono formati, ma probabilmente sono i nuclei di altre galassie che ci siamo mangiati nella nostra galassia della Via Lattea nel corso dell'evoluzione delle collisioni con altre galassie, perché appunto Omega Centauri ce ne sono altri, ne avevamo parlato anche con Giuliano Giuffrida nelle live su Gaia, ci sono degli ammassi stellari che vabbè sono quelli perché sono più densi e così via, ma alcuni come Omega Centauri sono troppe stelle non per essersi addensate in quella maniera là, quindi deve essere successo qualche altra cosa. Chiede Bodhisattva se il tempo è condensato in alcune aree e periodi, come facciamo ad avere una stima attendibile data l'origine? Allora, la stima attendibile è 13 miliardi di anni, ed è quella, c'è anche il video sulla la vera durata dell'universo e così via. Però il tempo non è che si condensa, cioè le variazioni, le distorsioni temporali su scale stellari sono assolutamente trascurabili. Sì, come quando questa è bella, questa me la devo riciclare. Fabrizio dice: come quando ti mangi la pesca e ti rimane il nocciolo, esatto, solo che te lo ingoi nello stomaco e ti rimane dentro. Tanto più che appunto si studiano moltissimo questi ammassi globulari, perché dalla composizione delle stelle, se sono giovani o no, come dice Tommaso, si cerca di capire come si sono evoluti e come si sono, sono entrati nella nostra galassia. Comunque, per come formazione dei buchi neri, in sostanza sono tre modi. Primordiali dal punto di vista appunto del Big Bang, quelli piccoli, che potrebbero esserci e lottare assieme a noi, perché potrebbero non evaporare e fare anche una parte cospicua, se non tutta, la materia oscura. Se sono molto piccoli non si vedono con gravitational lensing. Quelli stellari, che si vedono, si sa che ci sono e così via. E quelli supermassivi, che si vede, si sa che ci sono, ma non si capisce come si formano. In sostanza è come tutte le cose, potrebbe essere il canale di tutto quello che non sappiamo dove sta, essenzialmente tutto qua in mezzo non si capisce cosa sta succedendo. E questo è legato molto alla formazione delle galassie e dell'universo, come è fatto l'universo e la materia oscura. E quindi andiamo avanti così, facciamoci del male. Grazie mille e ci vediamo nei prossimi giorni. Ciao.
Fisica di Polibio, orrori cosmici, meraviglie insondabili e oscure realtà, è un podcast originale Latitudine Zero, da un'idea di Marco Casolino in collaborazione con la Società Italiana per il Progresso delle Scienze, realizzato da Latitudine Zero, Median Fabric. Showrunner Omar Serafini. Sound design Fabio Marchionni e Julian Ziegler. Post-produzione Gismar Boom, Creative Producer, Annalise Haas e Valentina Folkov. Coordinamento e promozione, Veruska Sabucco. La voce di Val 9000 è di Valeria Barbera. Potete seguirci ed interagire con noi sul nostro sito podcast.latitudinezero.media e sul canale YouTube Marco Casolino. Potete anche contattarci scrivendoci all'indirizzo di posta elettronica podcast@latitudinezero.media. Tutti gli episodi sono disponibili gratuitamente sul nostro sito e su tutti i principali servizi di streaming on demand. Il podcast non intende infrangere alcun copyright, i cui diritti appartengono ai rispettivi detentori. E ricordate, il problema oggi non è l'energia nucleare, ma il cuore dell'uomo. Latitudine Zero, Median Fabric.
The present and the future of content creation.